Come sempre le squadre di Premier stanno facendo un mercato scoppiettante, spendendo una marea di soldi e provando a spostare l'asticella sempre più in alto. Per esempio il City ha acquistato due attaccanti molto forti come Haaland e Julian Alvarez e ha rinforzato il centrocampo prendendo Calvin Phillips. Il Liverpool ha sì perso Mané ma ha ringiovanito la squadra inserendo Darwin Núñez e Fabio Carvalho, e il Chelsea ha acquistato giocatori importanti come Koulibaly e Sterling e sicuramente farà qualcos'altro nelle prossime settimane. La lotta per il titolo sarà nuovamente un affare a due tra la squadra di Guardiola e quella di Klopp, oppure Chelsea e Tottenham hanno qualche chance di giocarsela? Cosa ci aspettiamo dall'Arsenal, che ha giustamente mantenuto l'ossatura giovane della squadra aggiungendo qualche pezzo importante come Gabriel Jesus? Cosa dire dello United di Ten Hag? E tra le altre, qualcuna riuscirà ad impensierire le Big Six? Come sempre, l'hype per il massimo campionato inglese è tanto. Si inizia venerdì sera con Crystal Palace contro Arsenal. Questo è il terzo uomo e questa è la preview della Premier League 2022-2023. Qui con me ci sono Charleston Wakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Benedetto Greco, ciao Ben.
Ciao ragazzi, ciao. Grazie mille per l'invito.
È bello riavere un accento del sud dopo un po' di tempo, visto che ci sono sempre accenti del nord di questo podcast, anche se poi in realtà Charlie è nato molto molto più a sud, la Sicilia, però però l'accento italiano è del nord. Comunque, abbiamo diviso questa preview in 7 domande. Iniziamo dalla prima, che ovviamente è dedicata al Manchester City, campione in carica. Che aspettative avete riguardo alla prima stagione di Haaland con la maglia dei Citizens? E pensate che la squadra di Guardiola sia la favorita per vincere il titolo?
Penso sia molto interessante questo matrimonio tra Haaland e il City, perché da un lato abbiamo il miglior giovane attaccante, il miglior giovane centravanti in Europa, se non nel mondo, che va a integrarsi in una squadra comunque dallo statura rodata, una squadra che in questi anni è stata una schiacciasassi in Premier, nonostante comunque una bella e guerrita competizione del Liverpool. Sicuramente l'inizio, l'adattamento del norvegese non sarà semplice, si è visto anche nella Community Shield, dove comunque lui, diciamo, è stato un po' così così a livello di finalizzazione, visto che si è mangiato un paio di occasioni gigantesche. Però nonostante i meme, credo sia un matrimonio potenzialmente molto interessante, e credo che Haaland possa essere, diciamo, quel giocatore che va un po' a completare quello che è la rosa di Guardiola, portando le sue enormi qualità a livello di finalizzazione, portando le sue enormi qualità soprattutto nello spazio, nell'attaccare la profondità. È chiaro che ci sono perplessità da questo punto di vista, perché il City è una squadra che campeggia molto sulla tre quarti avversaria, quindi non avrà magari quegli spazi in transizione che il BVB gli dava, però da questo punto di vista credo che comunque anche contro difese particolarmente schierate si possa sempre attaccare la profondità, e mi aspetto che Haaland sia determinante poi nell'andare a chiudere l'azione in area di rigore. Sappiamo, no, il City che fa tanti cross, spesso cross bassi. Credo che Haaland a livello di smarcamento in area sia già molto molto forte, quindi da questo punto di vista mi aspetto molto da questo matrimonio. Se la favorita, penso di sì, penso ancora di sì, perché comunque se guardiamo un po' l'organico c'è qualità in tutti i reparti, credo sia superiore al Liverpool da questo punto di vista, anche come continuità, ha fatto tantissimi punti, tantissimi gol in questi anni. Credo veramente che con l'arrivo di Haaland comunque ci sono meno incognite da questo punto di vista rispetto all'integrazione per esempio di Núñez a Liverpool, quindi sì, per me la squadra di Guardiola è ancora favorita, anche se non di moltissimo.
Secondo me lo scenario peggiore per Haaland è che faccia 20 gol, cioè io meno di 20 non li vedo fare proprio, cioè una cosa, onestamente a me sembra proprio, si sposa perfettamente con quella di Guardiola, mi sembrano proprio due anime affini da questo punto di vista. E dal punto di vista tattico, secondo me è un giocatore che tocca tanti palloni dentro l'area in rigore, che potrebbe toccarne ancora di più in Inghilterra, soprattutto per il gioco del City, no? Che fa sempre questi, cerca sempre di accumulare gioco sulle fasce, di arrivare quasi alla linea di fondo e fare sempre i famosi passaggi della morte, quindi di far arrivare tanti palloni dentro l'area piccola. Da questo punto di vista abbiamo già avuto un piccolo esempio nel Community Shield perso dal City. Già ha sbagliato qualcosa in più, di solito non sbagliava questi gol al Dortmund, ma ancora si sa, il calcio della costa è un'altra cosa, però già lì expected goals ho letto oggi uno, cioè quindi già avrebbe dovuto fare un gol. Già è abbastanza
È
chiaro, ci
contro il
dice tanto,
Liverpool.
non, è contro il Liverpool, ci dice tanto non tanto dei gol che ha sbagliato, ma delle occasioni che ha avuto, come sempre, quando si parla di XG. Quindi per me, non dico che sarà sicuramente il capocannoniere perché poi la Premier è piena di grandi giocatori, bisogna vedere tanti aspetti, però secondo me non vedo una prospettiva sbagliata. In generale, vedo il City sempre come favorito. Ho pensato sempre che l'unica assenza grossa fosse quella di un numero 9, ma attenzione, non è che la gente probabilmente parlando si sta dimenticando, non è che Guardiola non abbia mai giocato con un centravanti in ruolo. In realtà i primi 2 anni di Lewandowski a Bayern li ha fatti lui. Il primo anno che è andato a Bayern ha allenato Mancevic. A Lewandowski, tra l'altro, con lui ha fatto una settantina di gol in 2 stagioni, quindi non è che la media è tanto più bassa di quella del solito. Quindi non è proprio così. È un allenatore che non ha problemi a giocare senza 9, però se ce l'ha non si crea problemi, ecco, per gioco di parole. Scusate, gioco di parole, però secondo me può andare più che bene. Quindi mi aspetto di vedere tanto spettacolo da questo punto di vista.
Io ho qualche perplessità, non grossa, piccola, perché secondo me è un grandissimo colpo. Il City ha fatto benissimo a prenderlo. Parliamo del secondo miglior attaccante giovane che ci sia al mondo, ovviamente il primo Mbappé. Poi Haaland è un professionista, un giocatore che vuole allenarsi molto, che vuole migliorare. Insomma, con Guardiola vedo un'ottima affinità anche da quel punto di vista lì. Però il mio piccolo dubbio riguarda il fatto di quanto Haaland parteciperà al gioco, perché comunque all'attaccante Guardiola chiede di quantomeno di lavorare spalla alla porta. Poi ovvio non è che a Haaland puoi chiedere di fare quello che chiedevi a Foden o a chi per lui. Ecco, non è uno che si abbassa tanto sulla tre quarti e lascia poi quella zona lì libera. Però dal punto di vista del lavoro spalla alla porta, secondo me Haaland può crescere, quindi magari qualche difficoltà all'inizio ci può essere, anche perché al Dortmund era abituato appunto a giocare in un sistema più verticale in cui lui veniva spesso mandato in profondità e poi si trovava tu per tu col portiere. Questo tipo di azioni al City non me ne aspetto molte, proprio per i motivi di cui parlavate voi. L'altro dubbio, e questo non riguarda la tattica, la tecnica, ma la salute fisica di Haaland, sono gli infortuni, perché purtroppo il norvegese in questi anni ha avuto spesso infortuni, quindi non ha mai giocato tutta la stagione per intero. Anche in questa, comunque, nella pre-season ha iniziato ad allenarsi col gruppo un po' dopo gli altri perché aveva un problema, quindi magari questo potrebbe un po' limitarne il minutaggio. Ma in ogni caso, City ha una rosa lunghissima, ha preso anche Julian Alvarez, che io non sottovaluterei, che secondo me è un ottimo acquisto. Poi vedremo come lo userà Guardiola, perché può fargli fare magari l'esterno, può fargli fare la prima punta al posto di Haaland, può eventualmente fargli giocare assieme in un attacco a due, e poi c'è Calvin Phillips, che insomma va a sostituire Fernandinho, e insomma passare dal Fernandinho delle ultime 2 stagioni a Calvin Phillips è sicuramente un netto upgrade. Magari in alcune partite lo vedremo in una mediana 2 con Rodri. Credo anche che arriverà un terzino sinistro, visto che è partito Zinchenko. Si parlava di Cucurella, ma a quanto pare l'acquisto è in stand-by per la gioia di Charlie. E poi, insomma, la rosa è lunga. In panchina c'è Guardiola, che secondo me, quando si tratta di allenare in un campionato, è il migliore al mondo, perché insomma, sulle 38 partite ti riesce a gestire la squadra come nessuno, e anche se magari non parte benissimo, poi la quadra la trova. Insomma, anche per me è la favorita, non in maniera netta perché ci sono altre squadre forti, però avevano vinto l'anno scorso, secondo me sono migliorati, quindi non può che essere anche per me la favorita.
Qualche dubbio, diciamo, su Calvin Phillips ce l'ho, se non altro perché comunque nell'ultima stagione ha saltato un sacco di partite, è stato a lungo assente e questo ha chiaramente condizionato il campionato dell'ex squadra di Bielsa, perché sono mancati appunto lui e anche Bamford davanti. Però, come hai detto te, credo sia un rinforzo interessante. Tra l'altro, l'idea di vedere Phillips potenzialmente mezzala in centrocampo a tre è interessante. Perché comunque lui è un giocatore che in questi anni si è specializzato, no? Come play in un contesto molto diverso da quello del City, che faceva sì tanto possesso, ma che a livello difensivo era molto più aggressivo, molto più orientato sull'uomo. Quindi da questo punto di vista sono curioso di vederlo con Guardiola, se riuscirà anche a lavorare magari sulle sue qualità di inserimento, che sono qualcosa che avevamo un po' intravisto l'anno scorso all'Europeo e credo che quest'anno magari con Guardiola, che da questo punto di vista sicuramente è meglio di Southgate, ci sono più margini per vedergli fare un pochino di step offensivo in più, anche se chiaramente è un giocatore, secondo me, con qualità più adatte alla zona mediana che all'ultimo terzo.
Un piccolo aneddoto riguardo al City: finora ha venduto giocatori per un totale di 168 milioni di sterline, tra Sterling, Gabriel Jesus, Zinchenko, ma anche giocatori tra virgolette minori come Porro, Lavia, Bzunu e altri. Insomma, hanno sia acquistato, ma hanno anche venduto, sfruttando anche le cessioni di giocatori che non facevano parte della rosa, ma che erano in prestito altrove. Veniamo alla seconda domanda, dedicata ovviamente a Liverpool. I Reds saranno sempre la principale antagonista del City?
Per me, allora, facciamo una cosa, una media fra l'anno in cui hanno fatto 99 punti, l'anno in cui hanno fatto 94 punti e l'anno peggiore, secondo me, è quello in cui si è infortunato Van Dijk, per capirci,
Certo.
in cui mi sembra ne abbiano fatto meno di 80. Secondo me quest'anno sugli 85-86, perché io ho dei dubbi sulla tenuta mentale di una squadra che in parte sì è stata cambiata in alcuni aspetti, a livello di giocatori, ma che però viene da una stagione, secondo me, a livello emotivo abbastanza pesante, nel senso che sì, potenzialmente avresti potuto vincere tutto, e quindi quando ti giochi tutto puoi pure perdere tutto, e di fatto ha quasi perso tutto, perché alla fine si è portato a casa le briciole rispetto a quello che poteva essere. E qui ci sta la bravura di Klopp ancora una volta a riprendere l'entusiasmo della squadra, inventare qualcosa di nuovo a livello di gioco, comunque riprendere certi aspetti. Lavorare molto con diciamo quello che ha e con i nuovi acquisti. Da questo punto di vista, secondo me, l'all-in che hanno fatto su Darwin Núñez è tutto, cioè è proprio un all-in, nel senso che se il giocatore, secondo me, esce, il centravanti del Liverpool esce, può dare entusiasmo alla squadra, può dare delle soluzioni nuove a livello offensivo, può segnare gol meno semplici, più facili che magari servono a questa squadra. Può fare superare, diciamo, tra virgolette, il lutto di aver perso un giocatore come Mané, per il Liverpool è una leggenda, di fatto. Può essere importante. Per me, comunque, può essere un antagonista, ma non l'unica. Magari ne parleremo dopo, ovviamente, parlano delle altre, però questa volta non la vedo la corsa a due come l'unica soluzione della fine della Premier. Secondo me ci sarà qualche outsider.
Charlie, che dubbi hai su Darwin Núñez che prima ne accennavi?
A livello di dubbi, diciamo che Núñez è un po' alla fine un'incognita. È chiaramente un giocatore che nella scorsa stagione è esploso a livello internazionale, sia per quello che ha fatto a livello domestico, sia soprattutto per quello che ha fatto intravedere in Champions. È un giocatore da questo punto di vista interessante da vedere in un contesto come quello di Klopp, perché è molto diverso dai tipi di attaccanti che alla fine questo Liverpool ha avuto negli ultimi anni. Cioè, passiamo da un Liverpool prevalentemente senza un 9 di riferimento con Firmino, ma anche l'anno scorso con Mané che svariava molto su tutto il fronte offensivo. Núñez è una prima punta un po' più classica come struttura, anche se comunque è un giocatore che tende molto ad allargarsi. L'ha fatto molto nel Benfica, soprattutto quando il Benfica provava ad attaccare in transizione, quindi si appoggiava su di lui
Per
per
esempio,
risalire
proprio
il campo.
contro il Liverpool nei quarti di Champions. Mi è venuto in
Esattamente.
mente quelle azioni lì in cui lui si apriva e veniva servito.
Esattamente. Da questo punto di vista ci sono delle perplessità abbastanza simili a quella che tu hai su Haaland col City. Il Liverpool comunque è una squadra che costruisce molto dalle catene. A destra abbiamo gli intoccabili, tanto Alexander-Arnold, Salah e Henderson. A sinistra c'è Thiago, c'è Robertson, c'è Luis Diaz, che è un giocatore a cui mi aspetto molto dopo quanto ha fatto vedere nei mesi precedenti. Ecco, essendo un Liverpool che costruisce molto gioco da questo punto di vista, ho qualche perplessità per quello che riguarda il lavoro spalla alla porta di Núñez, il lavoro nel venire incontro a successi con compagni, soprattutto contro difese molto basse e chiuse. Sappiamo che Liverpool ha fatto un grande step in avanti da questo punto di vista, è una squadra che l'anno scorso, tra l'altro, ha segnato tantissimo, se non sbaglio anche più del Manchester City in campionato. Però ecco, è da vedere. Credo chiaramente però a livello di presenza offensiva Núñez sia un ottimo innesto, soprattutto perché alla fine offre una dimensione diversa nella finalizzazione, cioè i colpi di testa. Il City faceva tanti cross bassi, anche il Liverpool comunque fa tanti cross da tre quarti, con un giocatore come l'uruguaiano ti puoi permettere di alzare un po' di più la palla da questo punto di vista, e credo che avrà sicuramente delle buone chance per impattare. Non credo che il suo impatto sarà immediato, credo potrebbe avere un pochino di difficoltà iniziale, però abbiamo visto comunque che Klopp è un allenatore che sa valorizzare i giocatori che ha, e penso anche che il contesto di Anfield sarà protettivo, sarà comprensibile da questo punto di vista. Quello che ha detto Ben comunque è giusto, sollevare dei dubbi su quanto alla fine questa squadra a livello di tenuta possa reggere, perché comunque, sai, parliamo di una squadra quasi leggendaria, ma che purtroppo si ritrova nella stessa area di un'altra squadra fenomenale che ha una dinastia in corso. A livello di Premier diventa anche un po' difficile capire quanto ti puoi permettere, soprattutto perché è logorante come sfida, poi quest'anno c'è il Mondiale di mezzo e quindi vedremo. Io penso che Liverpool comunque per rodaggio sia ancora superiore un po' al Chelsea, Tottenham, anche al United, però ecco, mi aspetto sicuramente più competizione rispetto a quello che c'è stato nella seconda parte dell'anno scorso.
Io sono un po' più fiducioso di voi, credo, nel senso che vedo Liverpool abbastanza vicino al City. Anche io ho qualche perplessità e qualche dubbio su Darwin Núñez, simili insomma a quelli su Haaland, però credo che comunque magari non parteciperanno tantissimo al gioco in questa stagione, però poi dal punto di vista dei gol, dal punto di vista dei movimenti in area, secondo me andranno bene, perché insomma le squadre che hanno attorno sono squadre che creano tantissime, quindi se poi ricevi quel pallone al centro dell'area che devi solo calciare per segnare, ecco, sono due giocatori che la porta la vedono e quindi un buon numero di gol me li aspetto da entrambi. Magari potremmo vedere a tratti un Liverpool un po' più verticale, proprio per favorire le caratteristiche di Darwin Núñez, che è molto forte in campo aperto. Sono curioso di vedere quanto Klopp utilizzerà Fabio Carvalho, che è l'altro acquisto di questa sessione, anche se insomma, l'accordo era arrivato nel mercato di gennaio. Di fatto, vedremo se lo utilizzerà come mezzala offensiva, magari come mezzala sinistra, come aveva fatto un po' con Elliot l'anno scorso, che insomma era un giocatore più offensivo, ma che poi Klopp nella prima parte di stagione l'aveva utilizzato prevalentemente da mezzala, oppure se lo utilizzerà nel tridente. In ogni caso non sarà sicuramente un titolare, ecco, sarà un giocatore da rotazione, anche perché è giovane, ha giocato soltanto in Championship, e quindi il salto tra la Championship e il massimo livello del campionato inglese e la Champions è molto, molto ampio. Mi aspetto un miglioramento da parte di Konaté, che secondo me aveva fatto bene nella seconda parte di stagione, ma credo possa crescere ancora di più. Come Charlie mi aspetto un Luis Diaz ulteriormente migliorato, per quanto abbia già fatto molto bene. E poi non l'avete citato, ma non sottovaluterei Diogo Jota, che secondo me è un attaccante molto forte, è un giocatore diverso rispetto a Firmino per come gioca la prima punta, è diverso anche da Darwin Núñez, è un giocatore che sa muoversi bene sia quando viene incontro che quando attacca lo spazio, e poi in area è molto bravo ad essere al punto giusto al momento giusto, e nella scorsa stagione ha segnato più o meno lo stesso numero di gol tra destro, sinistro e anche di testa, perché pur essendo basso e pur non avendo chissà che elevazione, è sempre molto preciso in questi colpi. E comunque, a proposito del mondiale, alcuni giocatori fondamentali del Liverpool non ci andranno, perché Salah non si è qualificato, Luis Diaz non si è qualificato, Robertson non si è qualificato, e anche Matip, che è un giocatore del Camerun. Il Camerun si è qualificato, però Matip non va in nazionale da circa 7 anni. Leggevo che forse poteva cambiare idea, ma insomma è una notizia molto vecchia e non ci sono più stati aggiornamenti. Quindi il Liverpool potrebbe avere questo piccolo vantaggio di avere alcuni giocatori molto importanti che in quel periodo lì, invece di giocare, invece di stressarsi, si riposeranno, si potranno allenare in tutta tranquillità. Quindi è un piccolo piccolo vantaggio, però mi sembrava giusto dirlo. Domanda numero 3 sulla squadra che io sono in assoluto più curioso di vedere, cioè il Chelsea, che ha cambiato proprietà e dirigenza, ha preso due giocatori molto importanti come Koulibaly e Sterling, e ne prenderà almeno un altro da qui alla fine, credo. Può lottare per il titolo?
Bella domanda. Secondo me sì, anche se la metto un gradino sotto le precedenti due. Credo che il ritorno, almeno sulla carta, ad avere un attacco mobile, quindi senza una prima punta di riferimento, potrebbe giovare in termini di fluidità a questa squadra. Purtroppo l'esperimento Lukaku è stato un flop su tutta la linea, soprattutto per un po' i comportamenti del giocatore che hanno, come dire, facilitato la rottura del rapporto tra lui e Tuchel, anche l'inserimento che c'è stato del belga nel contesto squadra. Sono molto curioso di vedere Sterling, perché francamente non immaginavo che il Chelsea potesse andare su di lui, o meglio, non immaginavo che lui fosse un profilo che questo Chelsea, con le necessità che ha, avrebbe cercato di inserire. Sono anche curioso di vedere, tra l'altro, dove giocherà, perché potrebbe giocare come trequartista sul centro-sinistra, potrebbe giocare anche come prima punta,
Speriamo di no.
rimanendo per la gioia, speriamo di no, anche se credo forse con giocatori come Havertz e Mount magari qualche spezzone lo farà lì, comunque in un contesto sempre molto fluido, però senz'altro è un giocatore di qualità che questi anni è cresciuto molto a livello di finalizzazione nel contesto di Guardiola. Sinceramente a me a livello economico non piace per niente il contratto. Nel senso, credo sia un contratto svantaggioso per il Chelsea, perché comunque parliamo di un quinquennale con opzione per il sesto anno e a cifre molto molto elevate. Quindi, da questo punto di vista, in maniera abbastanza simile si potrebbe fare questo ragionamento per Koulibaly. Diciamo che nella parte futura del contratto, questa cosa a livello economico potrebbe essere un po' un peso da questo punto di vista per i Blues, però comunque l'inserimento di Sterling oggi sul presente è un grandissimo acquisto, anche quello di Koulibaly, che io sono molto curioso di vedere in una difesa 3 con Tuchel, eventualmente anche in una difesa 4 con Thiago Silva magari. Credo che Koulibaly in questi anni sia stato il miglior centrale della Serie A, il centrale più completo, cresciuto tantissimo, anche se purtroppo sento sempre dei giudizi, degli stereotipi su di lui come un marcatore puro, iperaggressivo, anche tante cose come un giocatore che, diciamo, non ha più toccato certi picchi in assenza di Ablord, che secondo me è un po' una cazzata. Cioè, io penso che Koulibaly magari non ha avuto quei picchi, però a livello di comprensione, a livello di rendimento, è diventato sicuramente un centrale molto più vario, molto più completo. Sono, ripeto, molto curioso di vedere entrambi, però comunque siano opzioni per il medio periodo. È un po' un instant team da questo punto di vista. E per il resto vedremo chi prenderanno, sperando anche che il Barça non si metta di mezzo nei prossimi acquisti dopo aver fatto saltare un po' Rafinha e Koundé. E sono anche curioso di vedere il ritorno di Chilwell, che l'anno scorso ha saltato il girone di ritorno per un grave infortunio, ma credo che il suo inserimento potrà dare una grossa mano al gioco del Chelsea, perché comunque abbiamo visto nella prima parte, diciamo i primi mesi con Tuchel, quanto fossero importanti i quinti nella difesa 3. James ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso, mi aspetto molto da Chilwell da questo punto di vista.
Koulibaly a braccetto secondo me potrà far molto bene in fase di possesso, perché se vi ricordate già il Napoli, pur giocando a 4, spesso si sganciava andando in conduzione, tra l'altro lo faceva molto bene, pur prendendosi dei grossi rischi non perdeva quasi mai palla. Secondo me da braccetto potrà fare ancora più questo tipo di giocate e potremo vederlo ancora di più nella metà campo avversaria. D'altronde va a sostituire Rudiger, che anche lui era un giocatore che spingeva molto per occupare quella posizione lì. Io non credo che avrà grossi problemi ad adattarsi alla Premier. È un difensore completo, come diceva Charlie. Forse non è fortissimo sui duelli aerei, perché ha una percentuale di duelli aerei vinti abbastanza bassa, però ecco, per il resto è un giocatore molto molto forte. Vedremo se giocherà davvero a 3 o se spesso giocherà anche a 4, perché insomma una coppia con lui e Thiago Silva sarebbe un qualcosa di clamoroso. E per quanto riguarda Sterling, secondo me è un giocatore che per caratteristiche al Chelsea fa comodo, perché è un giocatore comunque bravo a condurre il pallone, bravo a saltare l'uomo, è un giocatore che segna, e al Chelsea servivano giocatori che ti portassero un certo numero di gol, non dico garantiti perché poi nulla è garantito, l'abbiamo visto con Lukaku, però ecco, è un giocatore che vede la porta, che vede la porta più di quanto invece si dica di solito, perché ormai c'è questo stereotipo su Sterling di giocatore sempre impreciso. Per carità, non è Lewandowski, non è Messi, però ecco, non è un giocatore che ti segna 5 gol a fronte di 15 expected goals nel corso di una stagione. È uno che nel corso delle varie stagioni al City più o meno è sempre stato in linea con gli XG. Quindi vedremo un po'. Mi aspetto però una grandissima stagione da parte di Havertz, che secondo me già nella seconda parte della scorsa era cresciuto, e in questa mi aspetto un ulteriore step, e mi aspetto che giochi diciamo da prima punta, ovviamente facendolo nella sua maniera e con le sue caratteristiche.
A me parlando del Chelsea vengono in mente due cose. Innanzitutto sulla foto di prima, quanto cavolo è figo Sterling con lo sfondo di Los Angeles. Proprio l'idea più bella che potevano fare era presentarlo lì in mezzo alla strada di Los Angeles. Ed è tutto inaspettato perché io
Con le
con Charlie
palme.
abbiamo detto: sì, fantastico, bellissimo. Lasciate Chelsea a Los Angeles e forse sarà ancora più facile.
In MLS.
Io non mi aspettavo per niente Sterling, non pensavo tra l'altro servisse veramente a Tuchel, però a parte ascoltando voi, poi questa stupenda grafica, che la bellezza di questa grafica, per chi non ascolta, è una classifica dei gol senza rigori dal 2015-2016 in Premier, e in questo caso per gli attaccanti esterni. In questo caso Sterling è quarto, dietro a ovviamente Salah, Aubameyang, che di fatto hanno fatto pure le punte, anche Son. Quindi possiamo dire che abbiamo smontato con le parole e con i dati tutto quello che si diceva di Sterling, quantomeno dal 2015 in poi, perché con Guardiola è migliorato veramente tanto. Per quanto riguarda il Chelsea come squadra, certo, Koundé sarebbe stata una ciliegina sulla torta
Ah
incredibile,
sì,
perché
porca vacca.
Sarebbe stato forse veramente lo step successivo per farmi dire: ok, se la giocano con Liverpool e col City, o comunque alla pari con Liverpool. Adesso di nomi grossi sul mercato non se ne parla più da questo punto di vista. Sicuramente lavoreranno in queste settimane, perché il Chelsea poi si mette in testa di ricoprire un ruolo, alla fine andrà a comprare e andrà a spendere soldi, anche se l'obiettivo primario è saltato. E il mio grosso dubbio forse è sull'attacco. Da un lato, visto l'andazzo che ha avuto la stagione di Lukaku l'anno scorso, mi viene da dire che Tuchel quasi quasi preferisce giocare così, cioè non avere il target man proprio. Quindi rivalorizzare Havertz, che è anche quello che gli ha fatto vincere con un gol la Champions League. Io comunque continuo a mantenere questo dubbio. Secondo me si muoveranno anche da questo punto di vista, magari facendo uscire Werner, trovando una soluzione, perché secondo me un attaccante lo prenderanno. E dalle caratteristiche di questo attaccante dipenderà molto di quella che sarà la stagione del Chelsea. Comunque sono abbastanza positivo da questo punto di vista. Per me è una squadra che... Ma è stato proprio Koundé quello che me l'ha fatto mettere, il fallimento della trattativa Koundé che me l'ha fatto mettere un gradino sotto il Liverpool. Ma per me è una squadra che adesso diventa pure rodata, perché la, diciamo, terza stagione con lo stesso allenatore, con un sistema di gioco simile, tanti giocatori sono lì, nei punti nevralgici sono rimasti. L'hai migliorata con Koulibaly, perché è ovvio che è migliorata, è troppo lampante che è migliorata. Quindi secondo me ci sarà da divertirsi anche a seguire il Chelsea.
Io credo che affinché possa lottare seriamente, quindi che possa arrivare a 2 o 3 giornate dal termine, che può ancora avere la possibilità di vincerlo, di vincere il titolo, si devono allineare un po' di pianeti. Quindi, non so, per esempio, Chilwell deve tornare molto bene dall'infortunio, Kanté deve avere meno problemi fisici rispetto a quanto abbia avuto negli ultimi anni, Havertz deve fare quello step di cui parlavo prima e che mi aspetto che faccia. Thiago Silva deve rimanere sano con continuità come è successo l'anno scorso. Insomma, ci devono essere, secondo me, un po' di allineamento, un po' di allineamenti dei pianeti affinché il Chelsea possa seriamente lottare. Però sicuramente la squadra c'è, l'allenatore c'è perché Tuchel è molto preparato. E poi c'è anche un altro giocatore che non credo avrà chissà quanta importanza, chissà quanto spazio, però è tornato dal prestito Conor Gallagher, che ha fatto molto bene l'anno scorso al Crystal Palace. È un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelli che il Chelsea ha in rosa, perché è un giocatore molto più bravo a buttarsi, molto più bravo ad inserirsi, e quindi insomma non sarà un titolare, però potrà trovare spazio e potrà essere un giocatore utile nelle rotazioni, ripeto, con caratteristiche diverse rispetto a quelli che il Chelsea ha già in rosa.
A bold approach to engineering. At Bowling Green State University, our engineering degrees fuse the science of traditional engineering with technology and hands-on skills. This combination is what employers are looking for in the up-and-coming fields of robotics, advanced manufacturing, and systems engineering. It's why our graduates find jobs and why BGSU stands out. Don't just get a degree. Secure your future at BGSU.
Veniamo alla quarta domanda, rimaniamo sempre a Londra e la quarta domanda è: per la gioia di Conte, il Tottenham ha aperto i rubinetti e ha preso Richarlison per 50 milioni di sterline più 10 di bonus, Bissouma per 25 milioni sempre di sterline, Lenglet in prestito secco, Perisic a parametro zero e Jed Spence dal Nottingham Forest, un giovane, diciamo, esterno basso che l'anno scorso ha fatto molto bene in Championship. Ora, non so se Conte sarà contento di questo mercato, però sicuramente, nel senso che Conte non è mai contento, anche se li prendono Mbappé, Pogba e chiunque altro, non è mai soddisfatto. Però sicuramente i soldi Tottenham li ha spesi. Secondo voi, i giocatori già presenti in rosa, più questi nuovi arrivi, più il lavoro di Antonio Conte, che insomma sappiamo come faccia sempre migliorare i giocatori in cui crede, saranno sufficienti per avvicinare gli Spurs a City e Liverpool e quindi lottare per vincere, oppure questo è essere un po' troppo ottimisti?
Beh, l'anno scorso, guardando la media punti, se non ricordo male, da quando è arrivato Conte, il Tottenham è stata la terza miglior squadra in Premier dopo le due sì. inarrivabili. Ora è chiaro che il Chelsea l'anno scorso ha avuto un calo netto nella seconda parte di stagione, però penso che il Tottenham, sicuramente l'obiettivo base è confermare la top 4. Da questo punto di vista, secondo me è una squadra che può tranquillamente farcela, perché comunque mi aspetto, dopo una preparazione intensa, un vero precampionato con Conte, e vedevo qualche settimana fa i video dei giocatori super stremati, super distrutti dagli allenamenti di Conte. Da questo punto di vista penso che la squadra comunque possa far bene. Già nei primi mesi, nelle primissime settimane, un po' come succede per le squadre di Conte, anche questo Tottenham ha fatto vedere di aver assimilato bene i suoi principi. Ecco, credo che questi acquisti che sono stati fatti un po' all'instantino, cioè andando a riempire parte di Charlison, forse, un po' di vari slot a livello di prima squadra, squadra titolare, diciamo, anche forse qualcosa di rotazioni. Sicuramente Perisic è quello che secondo me è più pronto, probabilmente, come giocatore di Conte, perché comunque Conte negli ultimi mesi all'Inter l'ha plasmato in esterno tutta fascia, e Perisic l'anno scorso ha fatto molto molto bene all'Inter, quindi da questo punto di vista, nonostante comunque non sia un giocatore giovanissimo, penso possa avere un buon impatto anche in Premier. Mi dispiace per Reguilón, che da questo punto di vista, diciamo, ha perso il posto e al momento è sul mercato. Pensavo potesse essere un giocatore valorizzato da Conte, però comunque il croato nell'immediato credo sia più forte, e quindi questo magari è quello che ha fatto pendere la valutazione di Conte verso Perisic.
È anche più adatto a fare il quinto, scusa, perché secondo me Reguilón è forte, ma è più adatto a fare il terzino a 4 che l'esterno a tutta fascia.
Sì, diciamo che Reguilón è più un terzino sì, offensivo, più bravo ad accompagnare. Perisic comunque un esterno nel vero senso della parola, comunque è cresciuto molto a livello di fase difensiva. Beh, Bissouma purtroppo è lato nostro, lato Brighton, è stata una brutta cessione, perché comunque è stato un giocatore molto importante in questi anni. Credo, ho qualche perplessità in realtà sull'amalgama di lui nella rosa attuale, nel centrocampo attuale, un po' come dicevi te qualche tempo fa. Credo che questo Tottenham sia un po' povero a livello di qualità nell'uscita a palla, cioè vedendo un po' i giocatori che ci sono oggi in rosa, Bentancur, Højbjerg, Skip, anche Winks che comunque hanno uscita, sono giocatori tutti conservativi nell'uscita a palla. Anche Bissouma comunque nel Brighton è cresciuto molto con Potter, però è un giocatore che la gioca semplice, passatemi il termine, è un giocatore paradossalmente più bravo a condurre palla, molto più bravo a strappare, e anche con un discreto tiro da fuori. Quindi da questo punto di vista sono curioso di vedere come lo utilizzerà Conte. Penso in una mediana 2, magari con Bentancur o con noi, perché a livello difensivo è molto forte, è bravo in tutte le situazioni, sia a pressare alto sui vertici passi avversari, sia a difendere posizionalmente. Ha una bella gamba, molto brava di partire in transizione, quindi sono curioso da questo punto di vista. Non mi piace per niente l'acquisto di Richarlison a quelle cifre, credo sia veramente una spesa incredibile per un giocatore che comunque alla fine viene a fare il vice Son, forse anche il vice Kane, diciamo come vice prima punta. È una spesa veramente eccessiva, credo sia un buon giocatore, può anche c'è nel gioco senza palla rispetto a quando giocava nell'Everton, però 50 più 10 io francamente avrei investito quei soldi altrove. Anche l'Inglese comunque penso possa avere un discreto rilancio in Z3, senz'altro coperto, e magari sfruttare le sue qualità qua dal piede, perché comunque l'Inglese è un giocatore da questo punto di vista abbastanza bravo nell'uscire e condurre il pallone e gestirla sotto torsione.
Per cifre simili a Richarlison, l'Arsenal ha preso Gabriel Jesus, che insomma, secondo me è un giocatore più forte dell'ex Everton. Ben?
Quando leggo Antonio Conte penso sempre che c'è un fattore in più per una squadra allenata da lui. Già l'anno scorso si è vista, ha recuperato tutti i punti che doveva recuperare l'Arsenal e alla fine ha fatto il suo lavoro. Non so come sarebbe andata la Conference League se tra l'altro se non fosse successo quello che è successo. Ecco, quindi grazie. Comunque, grazie UEFA. Però ad ogni modo, allora, su Richarlison non sono così negativo come voi. Cioè, allora, le cifre non le considero, perché tutto quello che è sono le cifre spese dalle squadre della Premier in Premier, quindi fra di loro proprio non hanno senso, non hanno alcun senso logico. Prima o poi ci facciamo uno speciale, non lo so, fra qualche anno probabilmente sì, però non ha senso. Richarlison a me ha sempre piaciuto come giocatore in Premier, ha più o meno sempre fatto la differenza a livello dell'Everton, mi sembra abbia fatto quasi una cinquantina di gol. Ovviamente, presa la metà di quei soldi, sarebbe stato un ottimo vice Kane, anzi più vice Son. Per me è un giocatore che Conte può esaltare da questo punto di vista. Se gioca gli ultimi 20 minuti, può essere devastante. E quello su cui ho più perplessità è Lenglet, perché insomma non ha avuto delle annate straordinarie nell'ultimo periodo a Barcellona. Non l'ho mai visto giocare molto bene la difesa a 3, soprattutto una difesa a 3 come mi immagino sarà quella di Conte. Le indicazioni che ho potuto trarre da, lo so che è sempre un'amichevole, ma considerate che è un'amichevole giocata appunto una settimana prima dell'inizio della Premier, quella fra Tottenham e Roma, giocata a Tel Aviv, ho visto una squadra molto distrutta, stanca, proprio il Tottenham era distrutto, tanto che a fine primo tempo Conte ha tolto proprio Bissouma, mettendo Bentancur, quindi sta ancora deve cercare di trovare l'equilibrio, come suggeriva Charlie al centrocampo, ha tolto i giocatori in fascia, perché probabilmente gli ha risucchiato tutto da questo punto di vista. Per me, ripeto, può essere l'outsider, cioè può essere la squadra che rompe veramente le scatole alle grosse, a quelle con i soldi, anche se non è che siano poverini loro, soprattutto con il gioco, soprattutto con l'intensità del gioco di Conte. Poi mi aspettavo andasse via Kane, invece è ancora rimasto, quindi questa può essere anche una cosa più che positiva se il giocatore ha la testa per continuare a giocare con il Tottenham. Sì, comunque secondo me, seguendo l'ordine di quello che abbiamo parlato finora, in qualche modo avete già fatto la griglia che avrei fatto io all'inizio campionato, quelle famose odiose griglie. Per la Premier mi permetto di farla, per la Serie A non me lo chiedete manco voi.
Io credo che parlare di lottare per la Premier sia un po' troppo per questa squadra, perché secondo me a questa squadra manca una cosa, e cioè la creatività. Lo sappiamo che a Conte non piacciono molto i giocatori super creativi e magari un pochino anarchici dal punto di vista tattico. D'altronde, cioè, in rosa ci sarebbe un certo Lo Celso che male non è, però Conte lo ha di fatto epurato, e quindi salvo colpi di scena da qui alla fine del mercato se ne andrà. Anche Ndombele, per esempio, un giocatore di qualità diverso da Lo Celso, però anche lui è stato di fatto epurato. Quindi, secondo me, questa assenza di creatività un po' può pesare, perché se guardiamo poi le squadre di Chelsea, Liverpool e City, hanno una rosa con molto più talento rispetto al Tottenham, che invece sarà molto dipendente dalle giocate di Kane e Son, come d'altronde è stato in questi ultimi anni. E secondo me, questo per lottare per vincere, quindi per vincere devi fare almeno 85 punti, ma probabilmente anche di più. Secondo me il Tottenham non ce l'ha nelle corde questa cosa. Detto ciò, sicuramente è la favorita per arrivare al quarto posto. Ecco, io la vedo un pochino davanti all'Arsenal. Ecco.
E Kulusevski, come lo vedete?
Secondo me, dal punto di vista degli assist che farà, si normalizzerà un po', perché se guardiamo gli expected assist, l'anno scorso c'era stata un'overperformance clamorosa, però credo che farà discretamente bene. E comunque, pur non amando Richarlison, sicuramente è un giocatore che aggiunge profondità nelle rotazioni là davanti, ed è un giocatore che se riesce ad attaccare con spazio ti può far male. Però, ripeto, a quelle cifre, secondo me, si poteva prendere di meglio.
Kulusevski l'ho visto molto in forma, uno dei pochi in forma della partita che ho visto, cioè già in palla. Ma per me non dico che seguirà quello che ha fatto l'anno scorso, perché ovviamente sì, è tutto molto esagerato, no? Però può essere anche in tutte le rotazioni, perché dobbiamo considerare che ci sono ancora i 5 campi attivi e si giocheranno in 3 giorni, 2 giorni, quindi praticamente la rosa non si deve guardare solo come una rosa titolare, ma veramente come una squadra di 18 giocatori. Ci saranno infortuni ovviamente per tutte le squadre, quindi andare a aumentare il numero di giocatori, aumentando anche secondo me la qualità e l'esperienza, come hanno fatto con Richarlison, che è un giocatore preso da una squadra di Premier di un gradino sotto di quanto non lo sia tu. Quindi prenderlo e portarlo lì è quasi come una specie di assicurazione, secondo me. Differenza di quello che è stato di Kulusevski, che invece è stata una scommessa, nella scorsa stagione, che però ha pagato più che ampiamente. Quindi tutti e due secondo me saranno molto importanti anche dalla panchina, anche se non è detto che Kulusevski non giochi titolare diverse partite, però al momento sembra che sembra che non sarà così.
Hai fatto bene a dire dei 5 cambi, perché nella scorsa stagione in Premier potevi farne solo 3, mentre poi hanno deciso di cambiare la regola per questa stagione. Sicuramente è un qualcosa che avvantaggerà le grandi squadre. Rimaniamo sempre a Londra per la quinta domanda. Secondo me, finora l'Arsenal ha fatto un mercato intelligente e con acquisti logici. Gabriel Jesus, Zinchenko, Fabio Vieira, i tre principali, ma poi sono arrivati anche Turner e Marquinhos dal San Paolo, è tornato Saliba dal prestito al Marsiglia. Sarà sufficiente, secondo voi, per tornare a giocare la Champions, che ricordo manca dalla stagione 2016-2017, quando c'era ancora Wenger? Insomma, sembra passata davvero un'era biologica.
Non lo so. Sicuramente c'è un entusiasmo, un'atmosfera positiva con l'arrivo di Gabriel Jesus, perché ha fatto molto bene in questa pre-season, e credo che sia un attaccante che per il livello attuale, il contesto attuale dell'Arsenal, può avere un buon impatto. Diciamo, Jesus comunque secondo me ha fatto abbastanza bene nel suo percorso al City, anche se poi si è trovato a giocare nella fase finale come attaccante esterno, come ala a tratti, e qui invece sarà il terminale offensivo, sarà la stella di una squadra comunque molto giovane, che ha tanti giocatori giovani sulla tre quarti, e penso a Martinelli, penso a Saka, da cui mi aspetto un altro step in avanti, penso a Odegaard, da cui mi aspetto anche più responsabilità, soprattutto oggi che è diventato capitano della squadra, anche da Smith Rowe, che comunque, per dire, l'anno scorso ha fatto 10 gol in Premier, questa cosa manco me lo ricordavo a momenti. È una squadra molto giovane da questo punto di vista. Gabriel Jesus comunque è un attaccante che sta entrando nel prime della carriera, ha già una buona esperienza in Premier, è un attaccante mobile che si può sposare bene con le caratteristiche del gioco di Arteta, sicuramente meglio di Aubameyang, sicuramente più mobile, anche più prolifico di Lacazette, che da questo punto di vista lasciava un po' a desiderare. Credo però nel complesso l'Arsenal abbia qualcosa in meno rispetto alle altre quattro squadre. Come piazzamento siamo in un range, secondo me, tra il quarto e il sesto posto, ecco, a stare larghi. Sì, sono acquisti comunque interessanti, la loro azzurra giovane, Zinchenko secondo me è un bel acquisto, comunque la cifra mi lascia un po' perplessa, ma considerando alla fine che è un giocatore versatile, che volendo può anche giocare a centrocampo, che di fatto sarebbe in realtà il suo ruolo naturale, ma che verrà appunto all'Arsenal per fare il terzino, visto che Tierney è spesso infortunato e Nuno Tavares è andato a Marsiglia in prestito, credo che appunto avrà spazio sull'esterno, possa fare bene. Comunque è un giocatore intelligente che conosce già Arteta, conosce già i suoi meccanismi, può anche fare un po' l'inverted fullback, come dicono in Inghilterra, cioè il terzino che si stringe e che crea spretta numerica in zona centrale. Però per il resto ho delle perplessità su questa squadra. A livello difensivo mi sembra nettamente meno forte delle altre, e anche Ramsdale comunque la scorsa stagione, dopo la che abbiamo esaltato, ha avuto un underperformance netta a livello di post shot XG rispetto ai gol presi, quindi da questo punto di vista mi sembra un po' più fragile rispetto alle altre, però senz'altro ci sono giocatori di prospetto davanti, e questo magari fa tenere ancora alto l'hype rispetto a quanto non sarebbe magari con un altro allenatore, ecco.
Gabriel Jesus, secondo me, un pochettino si libererà da questo peso di tattico, e magari dava Guardiola di fare anche un ruolo che non era nettamente suo, come quello dell'ala, no? Seppur atipico, comunque non giocava sempre dentro il campo, a centro dell'area. Secondo me, se prende entusiasmo lui, la squadra ne prende di conseguenza un valore. Qui l'Arsenal può superare le quattro di cui parlavamo, o quantomeno due di queste, solo con il gioco. Cioè, sviluppando i principi di gioco giusto di Arteta, puntando su qualche piccola sistemazione rispetto all'anno scorso. Per esempio, secondo me non è detto che Zinchenko giocherà tutte le partite della testina sinistra, perché io lo vedo anche come centrocampista possibilmente, perché per me la mediana Chaka Partey, che sembra quella che dovrebbe essere la mediana titolare, magari perde un pochettino di dinamismo, perde un pochettino in pressione in avanti. Con Zinchenko potrebbe anche acquisire questa dimensione, soprattutto se Tierney un pochettino si libera dai problemi fisici che ha avuto in queste stagioni, nella scorsa stagione in particolare. C'è un grosso punto interrogativo che ovviamente è questo di Jesus, nel senso che adesso sta andando benissimo, sappiamo che è un giocatore molto altalenante, sì. Cioè se prende sì. Entusiasmo e prende quota, ecco, può segnare anche 5, 6, 7 in 7 partite consecutive, ma se prende il periodo negativo va male. Per questo l'Arsenal probabilmente avrebbe voluto Vlahovic nello scorso inverno, ma non l'ha potuto prendere. Probabilmente avrebbe avuto i soldi per comprare un giocatore come Haaland, mi viene da pensare, ma le manca l'attrattiva, manca l'Arsenal attrattiva della Champions League. E sappiamo che i giocatori, gli attaccanti che ti fanno la differenza, vogliono giocare alla Champions League. Perfino quelli di quasi 40 anni, quindi figuriamoci quelli giovani. Bello, però sarà da seguire l'Arsenal, perché poi gli acquisti sono stati secondo me quasi tutti azzeccati. Vediamo cosa succederà, perché nel frattempo che parliamo c'è sempre quasi un mese di mercato aperto, e un mese in Inghilterra è veramente una costanza delle necessità, del tempo delle necessità, anzi scusate, ho mischiato,
Spirito del
stanza del
tempo,
tempo,
spirito
un
del
spirito
tempo.
della splendida Harry Potter con Dragon. Sì. Però ci sta, non è sbaglio, non è proprio un errore. Quindi sappiamo che in Premier poco tempo con tanti soldi vuol dire pure smuovere un mondo. Vedremo, perché comunque come Charlie la penso, il range è quello, quarto, sesto posto, non credo che giù sarebbe un disastro assoluto, non vedo una squadra così debole come invece magari poteva esserlo un paio di stagioni fa.
Ricordo che ovviamente l'Arsenal può qualificarsi alla Champions anche vincendo l'Europa League, e questo vale anche per la squadra di cui parleremo tra
Speriamo anche di
poco.
no.
Questo vale anche per la squadra di cui parleremo tra poco, cioè lo United. Secondo me sull'Arsenal c'è un grosso punto di domanda, e cioè la questione Thomas Partey, che è stato accusato di stupro. Al momento può giocare, vedremo un po' cosa succederà. Secondo me Gabriel Jesus è un bellissimo acquisto, credo che po possa fare molto bene, è un giocatore che si sa muovere. Sono curiosissimo di vedere i suoi movimenti in profondità con alle spalle giocatori bravissimi a fare questi passaggi nello spazio come Odegaard, ma anche come Fabio Vieira, che è un acquisto interessante. Sicuramente, per quanto fatto vedere al City, oltre ad essere molto discontinuo, come diceva giustamente Ben, è anche un giocatore che non ha mai segnato più degli expected goals. Nelle stagioni migliori ha segnato circa quanto gli expected goals, in quelle peggiori ha segnato molto meno rispetto agli expected goals. Quindi bisognerà un po' vedere anche quanto sarà efficiente dal punto di vista finalizzativo. Secondo me, affinché arrivino tra le prime quattro, comunque serve un calo di una delle altre, e sicuramente serve un'ulteriore crescita di alcuni dei loro giovani. Il più candidato, secondo me, è Odegaard, su cui ho grosse aspettative. Come diceva Charlie, è stato reso capitano con l'annuncio ieri, e questo mi ha anche sorpreso, però alla fine, se ci pensiamo meglio, ci sta, visto che l'Arsenal è una squadra giovane, e quindi non è che potessero premiare chissà quanti altri giocatori, e quindi grosse responsabilità per lui, però secondo me ha sia le spalle larghe che la qualità poi in campo per mantenere le pressioni che riceverà. E poi sono curioso di vedere se anche Saka avrà un ulteriore step in avanti dopo che, insomma, sicuramente è migliorato nel passato. Veniamo alla sesta domanda, dedicata, come accennavo prima, al Manchester United, che è l'unica delle Big Six ad aver cambiato allenatore, e finora ha preso Lisandro Martinez, Malacia ed Eriksen. Cosa vi aspettate dalla squadra di Ten Hag?
Questo è un progetto interessante, ma che secondo me oggi è ancora un po' un cantiere aperto a livello di costruzione della rosa. Diciamo subito che la scelta di investire in due giocatori provenienti dalle Eredivisie come Malacia e soprattutto Martinez asseconda anche un po' la volontà di Ten Hag di costruire un progetto tecnico con giocatori che conosce, Martinez perché l'ha allenato all'Ajax, Malacia perché comunque ci ha giocato contro da avversario e già comunque ai tempi dell'Ajax era un giocatore che si pensava potesse essere acquistato. Ci sono delle perplessità su questi giocatori. Penso sicuramente Malacia oggi arriva come backup di Shaw, quindi non come titolare, credo che il suo inserimento sarà guardato da questo punto di vista. Martinez invece sulla carta dovrebbe arrivare come titolare. E purtroppo in Inghilterra, o meglio, purtroppo, però vabbè, considerando che l'Inghilterra si è parlato molto della sua stazza, della sua altezza, di quanto questo possa essere un malus forse per lo United, in un contesto come la Premier, alla fine, che sappiamo basa molto su gioco aereo, su duelli aerei. Secondo me è un po' esagerato questa cosa, perché comunque, ok, che non ci sono più tanti centrali magari bassi come Cannavaro tanti anni fa, cioè, oggi sono tutti centrali sopra l'1,85, l'1,90, però credo che Martinez abbia una buona elevazione e comunque è un giocatore anche scaltro nel modo in cui va a cercare questi duelli, in cui va a contendere la palla. Quindi da questo punto di vista non credo sarà un grosso limite, e In ogni caso c'è anche Maguire o Varane che può aiutarlo da questo punto di vista. Sicuramente Maguire è quello più forte della tua guardia nel contendere i duelli aerei. E sono curioso tra l'altro di vedere entrambi come coppia. Al momento in teoria dovrebbero essere loro due, visto che Varane ha un po' di problemi fisici. Mi aspetto un po' di turnover, sicuramente ci vorrà tempo anche per capire quale sarà l'assetto definitivo a livello di coppia di centrali. Però, ripeto, l'United secondo me è un po' corto a livello di qualità. In due zone soprattutto. Uno è la mediana. Credo che il mancato arrivo di Frankie sia un grosso limite alle speranze e al potenziale ceiling di questa squadra. Cioè, se fosse arrivato Frankie, mi sarei anche potuto sbilanciare a dire quarto posto. Oggi come oggi, solo con l'organico, quindi senza considerare il lavoro di Tenaga, a cui ovviamente auguro di far bene, credo che l'United sia in un range al quinto, forse settimo posto. Bisogna anche vedere cosa succederà con Ronaldo da questo punto di vista. È vero che ha giocatori di qualità sulla tre quarti, mi aspetto molto da Sancho, anche da Rashford, sono curioso di vedere da Martial eventualmente punta, però secondo me ha poca qualità in mediana, manca un play, anche come terzino destro è carente a livello di qualità, quindi se non riuscirà, diciamo, a compensare questi due vuoti entro le prossime settimane, la vedo un po' dura che possa contendere qualcosa in più forse del quarto posto. Già il quarto posto comunque sarebbe top per questa squadra.
Eh sì, sicuramente. Per forza un centrocampista devono prenderlo perché sono andati via Pogba e Matic, che per quanto abbiano entrambi deluso, a livello numerico un altro serve. Io sono sorpreso che abbiano preso Malacia con un terzino mancino quando era evidente come servisse prendere un terzino destro, perché in rosa c'hanno Van Bissaka e Diogo Dalot, che sono due terzini praticamente agli antipodi, perché Van Bissaka è forte difensivamente, ma poi è molto limitato offensivamente, mentre Diogo Dalot è limitatissimo difensivamente, ma invece poi quando spinge è abbastanza buono. E a proposito di Dragon Ball, magari se riuscissero a fare la fusione tra i due, avrebbero un'ottima combinazione. Comunque, se la situazione rimane questa, secondo me servirà un mezzo miracolo da parte di Ten Hag affinché loro possano arrivare tra le prime quattro.
Ma De Beck è rimasto, giusto? Torna,
Sì, è
non è
rimasto.
detto. Allora,
Lo vedremo? Boh.
a questo punto manca solo Ziyech. Certo, De Jong lo voleva, capisco perché anch'io vorrei rivedere quell'Ajax lì, cioè, non mi è bastato quell'annata stupenda, però se riuscisse ad implementare un sistema di gioco simile, simile, non identico, perché i sistemi di gioco non si possono riprodurre esattamente allo stesso modo, già sarebbe un grosso passo avanti, anche arrivando comunque quinti o sesti, anche non guadagnando un posto in più in classifica. So che per magari uno che tifa United può sembrare una bestemmia, però quello che adesso è mancato allo United è un po' di programmazione. Negli anni è stato fatto quasi sempre, sono stati fatti sempre instant team, sono stati spesi soldi in giocatori probabilmente inutili o comunque strapagati. Non è stato fatto scouting in maniera proprio seria, in maniera evidente. Adesso non so se questo non mi sembra scouting, a parte Malacia, che comunque è un giocatore che ha fatto tutta la conference, è arrivato in finale di conference, quindi magari ha avuto un po' un piccolo palcoscenico. Non mi sembra che gli altri giocatori siano giocatori sconosciuti o giocatori presi da leghe minori. Cioè, Eriksen lo conosciamo tutti, Lisandro adesso è di diverse stagioni che ha giocato all'Ajax e quindi ha fatto sempre la Champions. Probabilmente lo United deve cominciare a pensare anche così, un po' più piccolo. Cioè, vede i giocatori funzionali e non grandissimi nomi. Certo, De Jong era un'opportunità perché conosciamo la storia, infatti che Barcellona gli sta facendo capire chiaramente di andare via o comunque di togliersi di dimezzarsi lo stipendio, è come dire, quindi te ne devi andare. E quindi vedremo anche come finirà questa storia. Tutto il resto l'avete detto voi, c'è cioè la mancanza di un centrocampista. Secondo me la questione Ronaldo sta tenendo troppo in sospeso tutto il processo di crescita della squadra, perché Cristiano comunque è un giocatore che se poi c'è al 100% dentro la tua squadra fa crescere secondo me un po' tutti, oltre a segnare ancora il numero di gol che segna. Non averla risolto in un modo o nell'altro secondo me paradossalmente fa più danno allo United che al Ronaldo stesso, che alla fine in un modo o nell'altro troverà una squadra sicuramente in cui giocare, cioè non c'è dubbio. Vedremo. Certo, Ten Hag è un allenatore che ci piace. Io uso il plurale maestatis perché secondo me la pensate come me, assolutamente. Un allenatore che ci fa piacere vedere in un club finalmente, cioè in un campionato finalmente dei top 5, perché l'Ajax è un club prestigioso, però la Premier è la Premier. E sarà una bella sfida. Vediamo. Io comunque non, ripeto, Se comunque ci fossero dei progressi dal punto di vista del gioco, della crescita di alcuni giocatori, già sarebbe un passo avanti, al di là della posizione in classifica. Poi c'è sempre l'Europa League, come diceva prima tu, Gab, sempre l'Europa League, che in realtà credo che lo United e l'Arsenal siano le favorite, quindi sai, non è che è esattamente da buttare via un trofeo, una volta che la Premier non la puoi vincere.
Aggiungo due cose. La prima è che secondo me in alcune partite, cioè quando gli avversari presseranno alti, il fatto che De Gea sia molto limitato coi piedi rappresenterà un problema per l'uscita da dietro dello United. E l'altra cosa è che vedremo Sancho tornare ai livelli del Borussia Dortmund, oppure rivedremo il Sancho impigrito, per nulla in grado di saltare l'uomo e di fare la differenza come l'anno scorso. Questa secondo me è una bella domanda e diciamo una piccola parte, ma neanche tanto piccola. Della stagione dello United passerà anche da lì, perché se c'è un Sancho che è in grado di fare la differenza, allora è una cosa. Se c'è un Sancho che invece, come l'anno scorso, non ti fa nu quasi nulla di positivo, allora è un'altra. Chiudiamo con la settima ed ultima domanda. L'anno scorso la squadra che se la giocò per avere un posto tra le prime sei fu il West Ham, che però alla fine arrivò settimo. Quest'anno quale squadra pensate possa avvicinarsi di più alle Big Six o addirittura fare lo sgambetto a una o a due di esse?
Se devo essere un po' di parte, spero Brighton, anche se mi rendo conto che l'anno scorso il nono posto, che è stato un ottimo traguardo, che in un certo senso è anche stato un po' deludente, perché alla fine purtroppo c'è questo problema del finalizzare quanto crea. La squadra a livello di finalizzazione è sempre un po' carente rispetto a quanto effettivamente crea. Sarebbe chiaramente un grandissimo traguardo arrivare ottavi o noni, diciamo, riconfermarsi. La vedo un po' difficile, magari qualcosa cambierà in queste prossime settimane. Al momento credo che fosse.
Scusa Charlie, ricordiamo a chi ci ascolta, che magari non tutti lo sanno, che tu lavori per il Brighton, ecco, se no la gente non
Sì.
capisce.
Sì, sono un po' di parte, però a parte questo, al momento, vedendo il mercato, diciamo, abbiamo avuto un mercato un po' in sordina da questo punto di vista. Credo che ci sia molto hype, soprattutto per il West Ham dopo l'arrivo di Scamacca, e credo anche Newcastle e Aston Villa, che comunque sul mercato sono stati attivi. Newcastle, soprattutto dopo quello che ha fatto con Eddie Howe, ha speso molto, ha investito su giocatori alla fine di medio-bassa classifica, prendendo anche alcuni giocatori che erano stati retrocessi. Penso ad esempio a Pope, al Burnley, che secondo me è un buon acquisto. Anche Aston Villa, comunque, con Gerrard ha fatto bene la scorsa parte di stagione. Quindi vediamo. Sono un po' deluso dall'Leicester, che finora non ha fatto alcun mercato. Non capisco se magari è una questione un po' di monte ingaggi, c'è qualcosa sotto. Mi aspettavo un po' si rinforzasse dopo la stagione un po' deludente che ha avuto, però ecco, se devo fare un nome, credo il West Ham. Sono abbastanza intrigato dal progetto e dall'arrivo di Scamacca, perché secondo me è un giocatore che forse non è adattissimo per il gioco di Moyes, però comunque è un giocatore che, se sta bene e che, se riceve le sue occasioni, può far bene.
Diciamo che rispetto a Michail Antonio è un giocatore completamente diverso. Secondo me, se gli chiedi lo stesso lavoro là davanti, Scamacca va un po' più in difficoltà. Comunque hanno preso anche Agüero da Rennes e Kostic dall'Eintracht, che secondo me è un gran bel colpo.
Sì, il Leicester, avrei detto il Leicester con qualche acquisto in più, magari, perché è tutto immobile. Ah, però potrebbe anche essere, non è detto che non acquistare o non cedere sia una cosa negativa. C'è stato un anno il Tottenham, se non sbaglio, che non ha fatto niente, o quasi niente, non è andato così male. Allora, l'Aston Villa, devo dire che ha riscattato Coutinho, ha preso un giocatore come Diego Carlos, ha preso anche Camara del Marsiglia. A me sembra una squadra che poi l'anno scorso ha avuto dei momenti brillanti durante tutta la stagione. Aston Villa mi sembra una squadra che è la sua da Coutinho, quanto me. Poi la Premier ha una qualità così alta che praticamente arrivare settimo in Premier è un po' quasi come arrivare settimo ottavo, un po' come arrivare quinto in Italia, ma anche di più. Capite che è difficile da pronosticare. I nomi comunque sono questi tre che ha fatto Charlie. Ovviamente questo si può riconfermare, perché comunque Kostić è un giocatore di alto livello, un giocatore che ha vinto l'anno scorso l'Europa League, un giocatore che da anni ruotava, sul quale ruotavano attorno nomi importanti, squadre ancora più importanti del West Ham, alla fine è finita il West Ham. Quindi io la mia fiche la metto sulla Aston Villa e vediamo come va.
Io dico West Ham, anche se non penso che arriverà tra le prime sei, ecco, mi aspetto
Sempre settimo, ottavo.
esatto, come settima. Direi che possiamo chiudere qui. Noi ci risentiamo tra 7 giorni per la preview della Serie A. Vi ricordo che per qualunque domanda, consiglio o critica potete scriverci al terzouomopod@gmail.com www.bowlinggreenstateuniversity.com. Saluto e ringrazio Benedetto Greco, che potete seguire sulla sua pagina Twitter, sulla sua pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Calcio Tactics. Ciao Ben, grazie, alla prossima.
Ciao, grazie mille per l'invito, grazie mille a tutti.
E saluto, ma non ringrazio, Charles Novakpa. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, buona Premier.
Ciao, buona Premier.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.